L'intervista 26.07.2024. La pace dallo spazio, a cominciare dalla Luna, e da un'Europa più coraggiosa. Parla Simonetta Di Pippo, direttrice dello Space Economy Evolution Lab di Sta Bocconi e da poco nominata presidente di Orbit. Emilio Cozzi. Le indiscrezioni sono state confermate, Simonetta Di Pippo è la nuova presidente di Orbit. La conferma è arrivata a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei soci dell'azienda fondata a Fino Mornasco nel 2011, pioniera della logistica spaziale e realtà italiana con una reputazione fra le più solide a livello globale. Astrofisica, dal 2008 al 2011 direttrice dei programmi di volo umano dell'Agenzia Spaziale Europea e per 8 anni alla guida dell'UNOSA, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extraatmosferico, dal 2022 Di Pippo è anche la direttrice dello Space Economy Evolution Lab di Sta Bocconi ed è inserita nella Hall of Fame della International Astronautical Federation. La nomina arriva in un momento cruciale sia per l'azienda fondata da Renato Panesi e Luca Rossettini, sia per il settore spaziale, in particolare europeo, fra la riacquisizione dell'autonomia di lancio con il debutto di Ariane 6 e la probabile partnership di Airbus e Thales. Un'occasione per fare il punto con la neo presidente. Professoressa, ci racconti del suo nuovo ruolo in Orbit e perché ha scelto proprio l'azienda di Fino Mornasco. Il mio percorso dimostra che amo le sfide ed Orbit sta entrando nella fase di scale up preparandosi per diventare un'azienda consolidata. C'è anche un aspetto meno evidente che mi ha portata ad accettare la nomina dei soci a presidente dell'azienda. Credo sia il momento di trovare tutte le sinergie possibili tra i vari attori nello scenario nazionale e mondiale, perché l'ambiente diventa sempre più competitivo, in particolare a livello commerciale, e non c'è spazio per giochi al ribasso, dove con giochi al ribasso intendo strategie non collaborative. Dopo 15 anni dall'aver coniato il motto autonomia per la cooperazione, ne sono sempre più convinta, aiutare a sviluppare competenze uniche o di eccellenza nella nostra industria giova non solo all'azienda specifica, ma all'ecosistema tutto. L'approccio sarà di cercare le sinergie con le altre aziende e valorizzarle. Dopo le elezioni europee, dopo il tentativo in corso di fondere le attività spaziali di Airbus e Thales e a fronte della centralità riconosciuta allo spazio dal piano industriale di Leonardo, come crede si posizionerà l'Italia nel prossimo futuro? Quello che sta succedendo a livello europeo conferma la mia convinzione, per poter competere occorre essere sinergici sviluppando al contempo una capacità autonoma. Sembra una ricetta difficile, ma richiede solo un cambio di mentalità. Nel caso di Airbus e Thales c'è un problema legato all'avvento delle telecomunicazioni in orbita bassa e alle megacostellazioni. Nel settore dei lanciatori in Europa al momento scontiamo un ritardo rispetto agli Stati Uniti, e in particolare a SpaceX, e lo stesso sta avvenendo nelle telecomunicazioni, che rappresentavano un business importante sia per Airbus che per Thales. Occorre domandarsi come sia possibile non avere previsto il cigno nero. Sarebbe bastato visitare la sede di SpaceX già nel 2011 o nel 2012 per capire cosa sarebbe accaduto. A me capitò. Da lì la convinzione di quanto sia importante insegnare alle nuove generazioni lo spazio e la geopolitica come dimensioni inscindibili, ma anche la necessità di avere una visione, di anticipare i tempi. Dopo il paventato ritiro di Eutelsat dal terzo lancio di Ariane 6, il numero 1 dell'agenzia spaziale francese Philippe Baptiste ha chiesto alla Commissione europea che si prendano provvedimenti, non escludendo si arrivi a imporre alle istituzioni europee lanci e lanciatori made in Europe. Che cosa ne pensa? Da un lato capisco le richieste di Baptiste, preoccupato per il futuro di Ariane 6, un vettore oggettivamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia originale. Però comprendo anche chi, per sostenere il proprio business, non può spendere più soldi per ragioni politiche, a meno di avere compensazioni in denaro. Attenzione poi a regolare tutto e tutti, si rischia un congelamento del sistema, che per riprendere l'abbrivio impiegherebbe troppo tempo e relegherebbe l'Europa ai margini del mercato. Proporrei all'Unione di fare quello che le occorre fare, cercando di mettere in atto un processo che consideri i vari requisiti in modo olistico. Che cosa intende? Sia meno diplomatica? No, Ho proprio dato fondo alle mie competenze diplomatiche nell'affermare quanto ho appena detto. Quando si decide su che cosa e come collaborare, occorre bilanciare gli interessi nazionali e quelli multilaterali. Se uno dei due pesa di più o nelle intenzioni o nei risultati, la deliberazione finale è sbilanciata e porta a uno squilibrio. In 8 anni di Nazioni Unite, e in generale nella mia vita professionale, ho sempre cercato il bilanciamento perché è l'unico modo per avere successo nelle collaborazioni. E l'intero sistema europeo, con diverse agenzie, sia nazionali che intergovernative, più gli attori privati, è intrinsecamente complesso, quindi implica una capacità diplomatica notevole. Abbiamo oggi un bilanciamento in Europa che soddisfa uno sviluppo organico e competitivo, direi che c'è margine di miglioramento. Prima di entrare in dettaglio, che cosa pensa del DDL Spazio appena sottoposto al Consiglio dei Ministri da Adolfo Urso? È un ottimo passo nella direzione giusta, una legge nazionale era dovuta da tempo per questioni di regolamentazione internazionale soprattutto nel caso di operatori privati e si doveva anche cogliere l'occasione per intercettare lo sviluppo della space economy in modo strutturato al fine di sviluppare e poi consolidare un ecosistema nazionale integrato. Obiettivo, puntare alle sinergie per massimizzare il risultato e creare le condizioni per un ecosistema capace di affrontare le sfide globali, erano i traguardi accademici che ci eravamo posti come Sierra da Bocconi quando ormai 2 anni fa abbiamo iniziato a lavorare con Fondazione Leonardo, in particolare con Luciano Violante, e con l'Università La Sapienza di Roma Forte, uno dei massimi esperti di legge spaziale internazionale, il professor Sergio Marchisio. Abbiamo consultato i portatori di interessi in Italia in modo pubblico e aperto e fatto tesoro delle loro testimonianze per ottenere un quadro chiaro delle necessità di utenti e operatori. I risultati dello studio sono stati pubblicati nel libro Space Economy, Space Industry, Space Law, edito da Il Mulino, nostra direzione redazionale. Lo ritengo un esercizio che, per quanto accademico, lo ribadisco, spero abbia contribuito ad aumentare l'interesse verso il tema. Per questo considero l'approvazione del DDL come l'avvio di un processo che darà al Paese una legge moderna e solida nel settore. L'Agenzia Spaziale Italiana avrà, fra gli altri, il di vagliare per prima le domande di chi vuole operare oltre l'atmosfera, passando poi quelle approvate a Palazzo Chigi. Non si rischia un collo di bottiglia. L'autorità di governo si deve necessariamente affidare a un organismo terzo per la gestione tecnica del processo autorizzativo. Se guardiamo gli Stati Uniti, il paese più avanzato in quanto a regolamentazione e a processi di approvazione dei lanci, vediamo che i due enti che oggi rilasciano i permessi sono la Federal Communications Commission, OFC, e la Federal Aviation Administration, OFA, non la NASA. Siccome in ogni caso le competenze vanno costruite, va benissimo lo faccia l'ASI, dotandosi di personale ad hoc per queste attività che non possono essere svolte da chi sviluppa anche i programmi. Le funzioni devono essere compartimentate. Fra i requisiti che potrebbero causare un rifiuto dell'autorizzazione a operare nello spazio c'è la collaborazione con paesi non democratici, che violano lo Stato di diritto o sostengono terroristi, senza che vengano esplicitamente menzionate Russia in primis, ma anche Cina potrebbero rientrare nel novero. Non crede si rischi di tagliarci fuori da partite fondamentali in ambito spaziale? La politica internazionale ha sempre più peso nelle questioni spaziali. A dire il vero, sin dalla sua costituzione, l'Agenzia Spaziale Italiana ha avuto per legge un collegamento speciale con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il MAECI, proprio per condurre le proprie attività in conformità con le linee di intervento del paese in politica estera. Lo dico con cognizione di causa, avendo fatto parte del gruppo di pionieri che coadiuvò la transizione dal piano spaziale nazionale all'ASI, ed avendo la gestazione della legge originaria. Altre forme sono state scelte successivamente, fino alla creazione del Comitato Interministeriale, il COMINT, che assicura un coordinamento di alto livello per le attività spaziali del paese. Andrebbe infatti ricordato che dal 1988, anno di fondazione dell'ASI, il mondo spaziale si è evoluto in maniera articolata e con una velocità sempre più spinta. Quando ero a capo dell'Ufficio Spazio delle Nazioni Unite, ho portato avanti l'idea che il multilateralismo è la soluzione a problemi di convivenza civile altrimenti più complessi se gestiti a livello bilaterale, ma anche che l'inclusione e la diversità sono la sua linfa vitale. Escludere chi non la pensi allo stesso modo è facile, ben più difficile è cercare un terreno di comprensione comune, che poi è lo spirito precipuo della diplomazia. La democratizzazione dello spazio passa anche da questo. L'attività spaziale, secondo il DDL, dovrà implicare che le aziende richiedenti abbiano coperture assicurative con massimali dai 20 milioni di euro per le start-up e le attività di ricerca fino a 100 milioni per le aziende più strutturate o i progetti più rischiosi. È un criterio sensato. Si tratta di un terreno inesplorato o quasi, anche a livello internazionale. Mi permetto di suggerire cautela. Ritiene che il Piano Nazionale per l'Economia dello Spazio, aggiornato ogni 2 anni a cura di ASI, COMINT e Ministero dell'Università e della Ricerca, possa permettere il mantenimento della nostra competitività nel settore. I piani strategici sono sempre utili per delimitare il perimetro di azione e per fornire le linee guida per una crescita organica. La questione rimane la capacità di mettere a terra i progetti nazionali e internazionali, e soprattutto la velocità con la quale questi progetti vengono realizzati. L'ASI e l'ecosistema dovrebbero avere dalla loro parte una legislazione che consenta una flessibilità maggiore nell'utilizzo commerciale dei prodotti sviluppati dalle nostre imprese, e al contempo rafforzare, come in effetti succede, le collaborazioni internazionali. Poi ci vuole il capitale umano, che oggi scarseggia in quanto a numeri. I piani, anche i più ambiziosi e strategicamente validi, hanno bisogno di talenti che li realizzino. Con il Serabins da Bocconi, per esempio, ci presentiamo al Crocevia un modo di fare formazione innovativo, che speriamo incontri i favori di chi vuole costruire il futuro del paese con un approccio lungimirante.